Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, il programma di Radio X, ideato e condotto da Andrea Ferrero e Andrea Mameli, che racconta storie ordinarie per chi le racconta, ma straordinarie per chi le ascolta. Oggi questa puntata vedrà come ospite il rapper Kento.
Sì, è un rapper famoso, attivo a partire dal 1990, è venuto in Sardegna per tenere delle lezioni sul progetto Rap in Carcere all'Istituto Penale Minorile di Quartuccio.
Benissimo, ascoltandolo ci è venuto anche voglia a noi di fare rap, però forse è meglio di no. Va bene, ascoltiamo l'intervista.
Come mai questo progetto, il rap dentro il carcere minorile?
Ma sai, prima di tutto per una ragione generazionale, nel senso che la generazione dei ragazzi adolescenti è molto vicina al rap. Questi ragazzi sono nativi del rap allo stesso modo come sono nativi digitali, cioè per loro sono sempre esistiti i device digitali nella loro vita e per loro il rap è sempre esistito, quindi è un genere molto vicino allora proprio dal punto di vista generazionale. Dall'altro lato è qualcosa di molto semplice anche dal punto di vista proprio della dinamica, no? Di come si sviluppa, perché chiaramente per fare rap non serve saper suonare uno strumento, saper leggere la musica, saper cantare. È uno strumento estremamente democratico il rap, nel senso che serve semplicemente avere un cervello e una bocca che ti funzionano e puoi dire la tua, quindi chiaramente mi viene molto facile.
E puoi dire la tua e dire qualcosa di sensato e a volte anche di molto forte, come in alcuni dei tuoi album o forse anche in tutti. In alcuni io conosco quello che è stato prodotto con la collaborazione del Museo dell'Andrangheta di Reggio Calabria, Resistenza Sonora. Lì l'impegno era contro le mafie. E come avviene questo? Come che la musica e le parole diventano strumento di resistenza contro la criminalità in questo caso?
Guarda, io credo in quelle parole di Majakovskij, di quando diceva che l'arte non è uno specchio in cui riflettere il mondo, ma un martello per scolpirlo. E penso che la musica, il rap in particolare, da un lato abbia il compito di essere, come diceva Chuck D, la CNN del ghetto, quindi di raccontare la nostra realtà, però dall'altro lato ha anche il ruolo di ispirare, quindi sicuramente la musica da sola non basta a cambiare le cose, ma io penso che non si possano cambiare le cose senza musica.
Qual è il tuo processo creativo?
Guarda, io in realtà ho un processo creativo molto semplice, nel senso che metto la penna sul foglio e scrivo. La penna la maggior parte delle volte va da sola e mi sento benedetto da ciò. E del resto, se la penna non va da sola sul foglio, smetto di scrivere immediatamente, perché significa che ancora appunto la creazione non è matura. Cerco di sedermi a scrivere nel momento in cui proprio non ce la faccio più, nel momento in cui sono così carico di idee, di suggestioni, di emozione, di ispirazione che devo scrivere per forza. E cerco di godermi, sai, allo stesso modo tutti gli step del processo creativo, tutte le sue fasi. Quindi l'ispirazione o lo studio, la scrittura, la registrazione in sala di incisione, che per me è un elemento assolutamente fondamentale, e chiaramente la performance dal vivo.
C'è una leggenda, non so quanto vera, secondo la quale rap deriva da rhythm and poetry, ritmo e poesia, e tu fai parte anche della Lega Italiana della poetry di strada, della poesia.
Poetry slam.
Ecco, puoi raccontare qualcosa per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che vogliono capire di più di che cos'è e qual è il tuo ruolo in queste e come ti dai da fare nella poesia, nel poetry slam?
Sì, io faccio parte della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, che è una realtà che esiste da molti anni e quindi si occupa di poesia performativa, di queste gare di poesia che sono in un certo qual modo simili alle battle di rap. Secondo me è molto molto interessante questo tipo di accostamento, prima di tutto perché testimonia che il rap è una forma di espressione ormai matura, pronta a confrontarsi ad armi pari con tutte le forme di espressione contemporanee, dalla poesia al mondo delle carceri, alla pedagogia, alla filosofia. È molto bello che l'hip hop e l'hip hop italiano finalmente abbia raggiunto questo tipo di maturità. Dall'altro lato io vedo che in questo tipo, su questo tipo di palcoscenici, quelli della slam poetry, i rapper imparano qualcosa dai poeti, magari qualcosa sulla scrittura. I poeti imparano qualcosa dai rapper, magari il modo di stare sul palco. Quindi secondo me sicuramente un circolo virtuoso è qualcosa che fa bene a tutti.
Forse mi hai già risposto, però io volevo chiederti qual è il ruolo dell'artista oggi in questa società degli anni 2000?
Sì, sicuramente quello che ti dicevo prima, il ruolo di cronaca e il ruolo di ispirazione. Raccontare e ispirare, sai, al giorno d'oggi, specialmente per quanto riguarda il rap in Italia è diventato un genere mainstream e tutti i generi musicali e culturali, quando diventano mainstream, finiscono per rispecchiare nel bene e nel male la società in cui si iscrivono. Quindi così come nella società italiana vedo tanto bene e tanto male, vedo tutto questo che si rispecchia anche nel rap. Ed è normale, ed è naturalissimo, ed è giusto che sia così, perché appunto il rap e l'hip hop sono, diciamo, chiaramente delle forme di espressione delle culture aderenti alla realtà, altrimenti non sarebbero vive. Però chiaramente, insomma, è anche il nostro ruolo avere una spinta propulsiva per quanto c'è possibile, insomma, in chiave progressista nel miglioramento della società.
E i più piccoli che si vogliono avvicinare, cosa hai da consigliare?
Andate in strada, chiudete internet, spegnete i cellulari, spegnete i tablet e per quello che è possibile, insomma, speriamo di liberarci definitivamente dalla pandemia presto. Andate sotto i portici, vedete dove ci sono i ragazzi che ballano la breakdance, ascoltate i ragazzi che fanno freestyle, alzate gli occhi e guardate i muri, guardate i graffiti, guardate le tag, rendetevi conto di quello che succede nella vostra città. E tra l'altro, insomma, la Sardegna è stato uno dei luoghi dove storicamente per primo si è sviluppato in maniera molto molto consistente l'hip hop. Però sicuramente questo è un consiglio che mi sento di dare a tutti e non solo ai ragazzi sardi. Internet va bene per approfondire, per studiare quello che c'è fuori, quello che non possiamo raggiungere con le nostre mani, però sicuramente il primo consiglio è uscite in strada e rendetevi conto con i vostri occhi.
Tu sei qui a Cagliari per quel progetto, come dicevamo prima, nel carcere minorile. Ecco, hai trovato qualche talento tra i ragazzi che sono lì?
Guarda, sinceramente sì, c'è qualche ragazzo molto bravo, però dall'altro lato ti dico che a me non interessa tanto il talento, non mi interessa tanto l'uno su 100 che continuerà a fare il rapper, come chiaramente mi è già successo più di una volta, avrà la sua carriera, i contratti, i singoli, benissimo. A me interessano i 99 su 100 che non faranno mai i rapper nella loro vita, ma che per la prima volta durante i miei laboratori hanno poggiato la penna sul foglio e si sono detti: e adesso che cosa diavolo scrivo? Dare la scintilla al processo creativo e forse anche semplicemente al processo espressivo è l'obiettivo dei miei laboratori.
Nel processo creativo tuo personale, la pandemia come ha inciso nel bene e nel male?
Ma la prima settimana malissimo, nel senso che io avevo decine di concerti programmati, tra l'altro l'anno scorso nel 2020 avevo il mio libro precedente che era appena uscito e quindi ho avuto decine di date che sono saltate una dietro l'altra, quindi la prima settimana è stata bruttissima. E mentre stavo a guardare le foto dei concerti precedenti a piangere mi sono detto ok, mi devo dare una smossa e quindi mi sono riscritto all'università, ho scritto il libro, ho scritto Barre, ho scritto 30 canzoni inedite. E adesso questa cosa mi sta un po' tornando addosso, perché adesso che si è riaperto tutto ho troppe cose da fare, però per carità ben venga, meglio troppo che troppo poco.
Perché hai pensato di scrivere un libro?
Perché la storia era troppo forte, perché avevo un punto troppo grosso in mano per non giocarmelo. Tra l'altro Barre è un libro che per molto tempo pensavo di non poter scrivere, perché avevo due tipi di vincoli, un vincolo, diciamo, morale, di riservatezza nei confronti dei ragazzi, è un vincolo giuridico, legale, perché chiaramente entrando in carcere si firmano degli accordi di non divulgazione, quindi ho dovuto risolvere tutte e due le cose cambiando tutti i dettagli che potessero far identificare al lettore i ragazzi, ma mantenendo vere le storie, perché chiaramente al lettore non interessa che il ragazzo si chiamava Tizio, si chiamava Caio, interessa la storia, e le storie andavano raccontate, perché c'erano delle storie troppo forti, troppo importanti, troppo emblematiche. E quindi abbiamo fatto un doppio passaggio sia col mio editore, con Minimum Fax, che con un legale, con un avvocato, per essere sicuri che fosse tutto a posto. Però come vi dicevo prima, le storie per me diventano a un certo punto troppo urgenti per non raccontarle.
E quanto ti toglie e quanto ti dà il sottrarre tempo alla creazione musicale, all'esecuzione musicale, andando nel carcere, facendo attività come nelle scuole altre che fai?
non mi toglie niente, mi dà tutto, perché fa parte della creazione musicale, fa parte del primo momento, fa parte dell'ispirazione, fa parte dello studio. Sai, Bruce Lee diceva: io non faccio esperienza, io sono esperienza. Io sto cercando di non fare hip hop, ma di essere hip hop, e pochi luoghi puzzano di hip hop come il carcere.
Tu hai parlato della scintilla creativa, tu innesti di fronte alle persone che tu incontri qualche cosa per cui la scintilla si scateni, oppure aspetti che la scintilla si scateni da sola?
Ma guarda, io ho delle piccole micce che provo a innescare. Per esempio, per quanto riguarda i ragazzi detenuti, c'è un episodio che succede sempre ed è molto divertente. Ogni volta che inizio un laboratorio nuovo in un carcere, c'è sempre un ragazzo che sta di lato con l'aria da duro, con l'aria da criminale, e mi guarda come a dire: non me ne frega niente di te. Che già, questa è una cosa che fa ridere, perché la partecipazione al laboratorio è volontaria. Quindi se non te ne frega niente di me, te ne puoi stare in cella. Però io comunque non gli dico niente, sto in disparte, mi faccio il mio laboratorio. E poi questo ragazzo, quando c'è la pausa sigaretta, perché in carcere fumano tutti, quando c'è la pausa sigaretta mi si avvicina tutto di corsa come se mi dovesse dare una coltellata, e mi dà una coltellata di parole, perché mi dice: tutto in una parola, occhio che è una parola unica. Mi aiuti a scrivere una canzone per la mia fidanzata che mi aspetta fuori? E aggiunge: però non lo deve sapere nessuno. Io mi metto a ridere a quel punto e gli dico: vabbè, non ti preoccupare, non lo dico a nessuno. E tra l'altro vorrei approfittare dei vostri microfoni per ringraziare le fidanzate o presunte tali dei ragazzi che mi aiutano così. E quindi a questo punto io che cosa dico al ragazzo? Ok, io ti aiuto, ma mi devi aiutare tu. Dimmi qualcosa di questa ragazza. E allora l'innamorato mi dice: è bellissima. Gli dico: ok, è bellissima, ma dimmi qualcosa, quando vi siete conosciuti, quando vi siete dati il primo bacio, che tempo faceva, quando è il vostro anniversario, come ti immagini con lei da qua a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni. Questa è la scintilla. Se io sono stato bravo a innescare questa cosa sulla base di uno stimolo che peraltro è venuto dal ragazzo, lì parte, magari lo aiuto a sistemare le rime, le metriche, ma sono stupidaggini, la creatività viene da questo.
Ma è facile fare musica oggi in Italia?
Dipende. E fare rap in generale è abbastanza facile, sì, nel senso che, come ti dicevo prima, è uno strumento democratico. Per quanto riguarda fare musica a livello professionale, durante la pandemia io ho sviluppato la teoria economica del cucciolone, che vi vado a illustrare. Il cucciolone, come avete tutti presente, è un gelato che comprende un biscotto di sopra, un biscotto di sotto e il gelato in mezzo. Ok. Il biscotto di sopra, quello dove ci sono le barzellette, sono i ricchi della musica. Sono Fedez, Sfera Ebbasta e Vasco Rossi. Ecco, a loro la pandemia non è passata nemmeno per l'anticamera. Perché? Magari si sono comprati una villa in meno, si sono comprati una Lamborghini in meno, però ricchi erano e ricchi rimangono. Ok, questo è il biscotto di sopra. Il biscotto di sotto sono quelli che fanno musica per hobby, ma fanno un altro mestiere. Faccio l'ingegnere, faccio l'idraulico, faccio il medico, faccio l'imbianchino, e il fine settimana vado a suonare magari nei locali o la cover band di Ligabue. Ecco, a loro la pandemia non ha cambiato niente, perché loro non facevano reddito dalla musica prima e non fanno reddito alla musica adesso. In mezzo a questi due biscotti c'è il gelato. Il gelato siamo noi altri, che non siamo i ricchi. Siamo quelli che fanno musica sostanzialmente per avere un reddito assimilabile a chi lavora sotto stipendio. Il gelato è stata la parte colpita dalla pandemia. E non parlo solo di musicisti, ovviamente, parlo anche di tecnici, di fonici. Assolutamente sì, assolutamente sì.
Attori.
Quindi la pandemia ha colpito il gelato del cucciolone,
che è la parte più grossa.
Direi di sì.
Io sono arrivato alla mia ultima domanda, che è questa, più forse di natura statistica. Tu sai se chi ti ascolta di più sono ragazzi o ragazze e di che fascia d'età?
Guarda, ragazzi e ragazze dovrebbero essere più o meno uguali. Mi ascoltano i 19-20-21 anni, che è un target di età alto per il rapper, un target molto adulto per il rap. Poi chiaramente, insomma, ho un ascolto trasversale, piccolini, grandi. Ho molti quarantenni, cinquantenni che mi ascoltano, assolutamente sì. Però, per esempio, sui social o sugli stream ho un target alto d'età, perché è intorno ai 20 anni.
Com'è stata l'esperienza televisiva?
Guarda, è stata molto bella e molto naturale, perché non ho avuto nessun tipo di pressione sui contenuti. La Rai è stata molto molto aperta, mi sono stati a sentire, anzi si sono molto posti, come dire, e si sono molto messi in gioco loro, mi hanno assecondato, mi sono stati dietro, mi hanno proposto dei temi anche molto belli, molto importanti, di grossa responsabilità, come per esempio accostare il rap alla giornata della legalità, all'anniversario di Giovanni Falcone, quindi insomma anche cose molto impegnative, però l'ho accolto con gioia e l'ho visto come una manifestazione di fiducia, non solo nei miei confronti, ma anche nei confronti della forma espressiva che rappresento.
Quanti anni hai?
44.
Da quanto suoni?
Da
44.
Quasi. Guarda, ho cominciato a scrivere rap alle scuole medie, però chiaramente ho cominciato a farlo sul serio molto, molto più tardi. Il mio primo album è del 2002, quindi tra un po' festeggio 20 anni.
Come mai il nome d'arte? Come mai hai scelto il nome d'arte?
E allora, Kento è due cose. È l'anagramma in fonetica di Tenco, che è il cantautore preferito della mia mamma, è anche uno dei miei preferiti, ed è un personaggio di un cartone animato, Daltanius, che era un principe che riconquistava il suo regno e ne faceva una repubblica galattica.
No, vabbè, siamo tutti figli un po' di quei robottoni, ci bevevamo tutto, anche da Candy Candy, Heidi, tutto ci siamo bevuti, Remy, erano tristissimi molti di questi.
No, Remy era tristissimo, troppo triste.
Mamma mia.
Meglio Daltanius.
Certo. Ringraziamo Andrea.
Grazie per essere stato ospite di Oltre le Barriere, la nuova stagione di questa lunga esperienza radiofonica. Un ospite per noi molto prezioso e ricco di stimoli, sicuramente.
Ce la fai una rima così su due piedi?
Dai.
Per chiudere la nostra chiacchierata?
Assolutamente sì, si chiama Oltre le Barriere il programma. Ok, l'ascolto in questi giorni, in queste sere. Sulla mia radio vado oltre le barriere. Qui a Cagliari il nome è Kento, su questa radio trovi cultura, musica, intrattenimento.
Grazie.
Però anziché intrattenimento anche divertimento ci stava,
la prossima rima la fai tu, facciamo una canzone.
No, ma io sono negatissimo.
E il sabato, non so se te l'hanno detto, Kentu anziché Kento,
c'entra
nell'augurio a Kentannos.
A Kentannos.
Lo prendo come un augurio per me.
Ok, grazie.
Grazie a voi amici.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. Thank you.